Scusate, intanto buonasera a tutti, grazie mille per avermi invitato. Io ringrazio molto l'AMPI, l'Istituto per la Storia della Resistenza, e l'AMPI nella persona tua di Roberto. E abbiamo voluto intitolare forti saluti della mia famiglia, di mia sorella Francesca che vive a Roma, di mia mamma anche che sta a Roma, che oggi non presenti ma comunque con noi in spirito. E abbiamo voluto intitolare questa mia relazione Ferruccio Parri, le ragioni di una coerenza, per motivi che poi spiegheremo, che io spero saranno chiari alla fine di questo mio breve intervento. Intanto appunto due parole su questo signore che abbiamo sentito ora. Questo signore era, come dice lui, era un ragazzo olandese che studiava in Italia e si trova un po' per caso a Milano in quei giorni lì, ed entra anche, lo dice in un suo libro che io consiglio di comprare, che si chiama Tulipano, perché il suo nome di battaglia era Martens e anche Tulipano, appunto olandese, si chiama Tulipano ricorda la resistenza e Ferruccio Parri. Si chiama proprio così ed è edito da Carocci, mi sembra, è uscito nel 2012. Walter De Hoog è morto neanche due anni fa, ci scrivevamo, doveva venire nel 2012, purtroppo era già un po' avanti con gli anni e non ce l'ha fatta venire questo convegno del 2000, che venne appunto organizzato nei locali della Bocconi nel 2012. E appunto lui si trovò un po' per caso, come tante persone, a fare appunto il partigiano, il giovane appunto corriere, la giovane staffetta. E i vertici del Partito d'Azione gli chiedono di trovare un rifugio per Parri, ma gli storici più avvertiti hanno indicato questo come un episodio un po' di crisi della resistenza, vale a dire la resistenza era affidata a dei giovani, a dei capi che non sapevano, che non erano in grado di proteggere i loro capi. Quindi in quel momento lì, nel fine del 44, inizio del 45, si registra comunque una flessione del movimento partigiano, è ancora un periodo molto difficile. Arresti, fucilazioni, mio nonno appunto è andata bene perché era un personaggio importante della resistenza, perché come dirò poi appunto un personaggio così poi non conviene fucilarlo, insomma, e neanche torturarlo, solo picchiarlo un po' e basta. E quindi io ho voluto vorrei dividere il mio intervento in due parti. Uno, ricordare un po' l'episodio della carcerazione, sostanzialmente è quello un po' di cui tu hai già detto, che ha detto anche il De Hoog, cioè, solamente io lo integrerò con i miei ricordi personali, i ricordi delle conversazioni avute con nonno, come lo ricordava lui, che anche insomma, se si vuole, anche abbastanza sotto un certo profilo divertente. E poi parlerò per rintracciare appunto quelle che sono le ragioni della coerenza dell'ultima battaglia politica di Ferruccio Parri, e quella della sinistra indipendente. E c'è stato poi un signore che mi ha chiesto un po' di parlare anche della breve esperienza del governo Parri. Io quella lì dato una cosa sicuramente che meriterebbe un meriterebbe appunto una riflessione forse più approfondita e più ampia di quella che posso fare io, che non sono sicuramente uno storico, però due parole comunque, se volete, si possono anche spendere, insomma. Quindi parliamo un po' del 2 gennaio 45. 2 gennaio 45 era peraltro, come dicevano i miei nonni, era l'unico anniversario che loro festeggiavano, perché era quello del loro anniversario di nozze. Ed erano in questa casa, in via che ora non c'è più, sono andato a vedere, io abito anche lì vicino, caso vuole, perdonate l'impressione romana, ma sono milanese, rimilanesizzato da 20 anni, però sono romano, sono ritornato su, al nord. In via Vincenzo Monti 92 c'era questa, erano ospitati da questa signora Zöller e come appunto la coppia Fermo, Pasolini e signora. Come ci ha spiegato, per caso davvero fortuito vengono presi entrambi prigionieri, i nazisti si insospettiscono, ma non sanno chi questa coppia un po' strana, ma viene portato a San Vittore, lì come diceva lui, come ricorda poi appunto in un libro citato da Roberto, appunto 2 mesi con i nazisti, constata subito l'indurimento delle condizioni carcerarie, dei prigionieri che venivano tenuti in piedi con la faccia verso il muro, che grondava umidità con le braccia costantemente alzate. Appena arrivato in carcere, nonostante poi non si sapesse ancora, lui non, la sua identità non era ancora stata scoperta, viene comunque, così come segnale di benvenuto, aggredito da un carceriere, un tristemente noto Franz, un nazista, che lo percuote duramente in una serie di calci e di pugni, viene buttato, vengono intanto separati. I miei nonni, mia nonna va in una parte del carcere, lui viene appunto, dopo essere stato percosso, viene buttato in una cella, percosso come tanti altri, in una cella freddissima, dove lui diceva, paradossalmente il freddo contribuisce a bloccare l'emorragia, infatti lui parla appunto di una sorta di processo di ibernazione. Quindi il terzo giorno lo ritirano dalla ghiacciaia e lo spediscono su un tram all'Hotel Regina, che era la sede, l'Hotel Regina in via Silvio Pellico a Milano, che è la sede dell'hotel, che era la sede del comando nazista. Si trovava solo con un milite, lui avrebbe potuto anche fuggire, però aveva il pensiero della moglie, il pensiero del figlio partigiano, non sapeva il figlio che fine avrebbe fatto, però sapeva che la moglie era lì e quindi era in ostaggio, e quindi si blocca e il pensiero della moglie lo trattiene, e inizia quindi questo interrogatorio con un tenente tedesco che va avanti. Lui dice: no, io sono un professore di lettere, Pasolini, e poi era un professore di lettere davvero, quindi non parlava appunto a caso, così. A un certo punto, il terzo giorno, voci concitate fuori dalla stanza, si affaccia un poliziotto italiano che nel 1942 già l'aveva arrestato, lo riconosce anche dai vestiti. Allora viene chiamato il capo, che è appunto questo, il capitano Saveke, che era comandante della polizia nazista e del servizio di informazioni, e chiamato poi il boia di Piazzale Loreto, perché lui organizzò la strage e diresse la fucilazione di 10 partigiani a Piazzale Loreto il 10 agosto del 1944, da cui poi la fissione di Mussolini e dei gerarchi della Petacci ai pali appunto del distributore di benzina. E quindi a questo punto, dicevo, il poliziotto lo riconosce, lui non capisce che non è più il caso, infatti me lo ricordo, diceva sempre così: non è più il caso di mentire. E dice: sì, è vero, sono io, parli.
Maurizio.
Sono io Maurizio. Ah! Sì. Allora, questo lo faceva così, questo tedesco, ah, sei tu zio, sei tu zio! E si fregava le mani, contentissimo, perché avevamo beccato la rossa, scusate, per paradosso, della resistenza che non riuscivano a prendere da circa 2 anni. E quindi racconta, chiarisce, dichiara la sua posizione, dichiara di essere lui il rappresentante della resistenza per il Partito d'Azione e di essere lui al comando dell'organizzazione. Dice poi, appunto, in questo 2 mesi per i nazisti, che poi non è altro che un appunto di una raccolta di articoli che uscirono sull'astrolabio, dice tra il serio e il faceto, appunto in 2 mesi con i nazisti, tra il serio e il faceto si scusa delle millanterie con i compagni del CVL, dicendo che era lui il capo dell'organizzazione, quindi attira su di sé la responsabilità per non parlare di altri, dice se non erano millanterie ma erano a fin di bene. Savè che nazista, perché appunto non era ovviamente solo lui il comandante, il capo della resistenza, anche se era il leggendario Maurizio, Savè che era un nazista di inflessibile durezza, ma assolutamente non stupido, però totalmente fanatico, e appunto si era distinto poi per la caccia ai partigiani, il gruppo di GL di Milanese comandato da Poldo Gasparotto, che poi venne ucciso a Fossoli, Mario Damiani, e appunto già da anni era al calcagne di Parri, e non gli sembrava vero averlo così potuto beccare per caso. E inizia questo interrogatorio che prosegue per i giorni successivi Parri si pone il problema se parlare, se dire qualche cosa o se chiudersi nel mutismo. E lui sceglie di continuare a parlare, di sostenere questo interrogatorio, però a una condizione che la moglie venga liberata. E lui dice, per l'istinto di combattente che lo animava, vediamo fino a che punto posso arrivare e senza compromettere altri se non la mia persona. E riesce a ribaltare, la situazione, a parlare in termini generali, però facendo capire ai tedeschi che pensavano che cosa fosse la resistenza, perché i nazisti pensavano che fosse un'organizzazione sì spontanea, ma insomma, sporadica, la riconducevano a episodi estemporanei, momentanei, condotti da quelli che loro chiamavano i banditi. E in realtà lui appunto spiega un po' ai tedeschi, illustra il quadro della resistenza e l'interrogatorio prosegue così per qualche giorno, anche perché lui aveva capito che poteva servire a questo punto come moneta di scambio, che di regola un ostaggio importante non si fucila. E qui entra in scena un personaggio tipico di quella stagione, un personaggio piuttosto losco, come lo potremmo definire oggi, è un agente segreto, un doppio giochista, piuttosto famigerato, Steria, che aveva contribuito a far arrestare un nutrito gruppo di resistenti, passa per, se non per convinzione, quantomeno per convenienza, era passato dalla parte della resistenza. E lui, questo Steria, che Ugo si chiamava, informa Parri appunto di come lui fosse considerato un prigioniero ormai Europa Format e riesce addirittura a portargli in carcere ancora all'Hotel Regina, prima di essere trasferito qui a Verona, un malloppo di documenti che provenivano dal comando di Kesselring, che Parri riesce a riassumere e cerca poi di far recapitare ai membri del CVL, Corpo Volontario della Libertà, di cui era stato il vice comandante generale insieme con Longo fino a quel momento. E appunto parla nelle sue memorie, parla di come fosse soddisfatto per aver trasportato all'Hotel Regina, almeno in quel frangente, una succursale del comando partigiano. mia nonna viene liberata e poi viene portata in salvo e così si riesce anche a far scappare in Svizzera mio papà, che era stato un partigiano combattente nell'Ossola, ferito e poi fortunosamente scambiato era in carcere ad Arona, venne scambiato con delle telegrafiste tedesche. Questo è un particolare che io non sapevo, che mi venne detto quasi in punto, non dico di morte, ma quasi, perché queste persone che avevano così combattuto duramente erano anche persone schive, molto, non parlavano mai di sé e avevano solo mio padre, mio nonno e tanti altri che avevano fatto la resistenza, conservavano solo i segni esteriori che erano le cicatrici di quella che era stata la lotta. Comunque riprendiamo la nostra storia e riprendiamo il parri ristretto all'Hotel Regina. I giorni proseguono inutilmente per sapere che capisce che più di tanto non riesce a spremere e si innervosisce, manda Parri a Verona appunto, viene anche concepito peraltro lì due piani di fuga, il primo viene subito viene concepito ma non viene assolutamente portato a termine, il secondo invece viene organizzato, ci prova nonostante ci prova Edgardo Sogno con altri, nonostante poi Maurizio gli avesse fatto pervenire le più imperative proibizioni, ci provano, uccidono un tedesco, vengono orribilmente torturati proprio nelle segrete dell'hotel Regina, Sogno addirittura venne mutilato appunto poi sul Sogno lo sappiamo venne tristemente noto per altri episodi, ma per questo come resistente comunque da parte della famiglia ci fu sempre gratitudine, poi lasciamo perdere altre cose dicevamo viene portato a Verona il 4 febbraio del 45, le famose appunto dicevi tu le gabbie di tigre, una cella di sicurezza lunga 2,5 metri, larga 1,5 metri e alta forse 2 metri, 2,5 metri, e lui diceva di essersi sentito in quel periodo, in quel frangente, una foglia secca con la prospettiva di marcire. Il successivo 7 marzo invece appunto è tratto in salvo, come ci è stato detto prima, sulla base di un piano congegnato in particolare appunto da Allen Dulles, che era il capo dell'OSS americano, quindi Office of Strategic Services e quindi poi il primo direttore della neocostituita CIA, che pone come condizione per rilasciare il salvacondotto a Wolf e altri gerarchi tedeschi delle SS in Italia, la liberazione di Parri ed un altro ufficiale degli alpini, Usmiani, che era un informatore degli americani, che era poi diventato un informatore degli americani. L'accettazione da parte nazista è subordinata comunque a uno scambio di prigionieri nella persona di un generale nazista molto caro al Führer, che era ai tempi, che era prigioniero in Canada. Attraverso varie peripezie Parri viene portato in Svizzera, riesce a fare un paio di viaggi al sud, ma ritorna in Svizzera per l'impegno che aveva assunto con Allen Dulles, dove viene lasciato a cuocere a bagnomaria fino al 25 sera, e quando può ritornare a Milano per riprendere la guida della resistenza, il suo posto come vice comandante generale della resistenza. Però lui dice è l'ordine di insurrezione, non porta il mio nome, e l'ultima fregatura. O anche per dal tavolaccio, che era quello della galera, alla branda, che era quella che si era portato al Viminale nella sua breve esperienza di Presidente del Consiglio. Ma questa appunto poi è un'altra storia, se volete, se mi domanderete ne parleremo. Quello che io volevo parlare, di cui volevo parlare, è come seconda parte dell'intervento, è l'esperienza politica, l'esperienza della sinistra indipendente. Questo perché anche in quella fase ultima della vita politica e della vita di Parri io scorgo le ragioni della coerenza profonda, il modo di concepire e praticare l'azione politica in un quadro di continuità con i valori che l'avevano, che l'avevano ispirato e che aveva perseguito poi per tutta la vita. L'atto di nascita della sinistra indipendente risiede in un appello lanciato da Parri nel 67 per l'unità delle sinistre, corsi e ricorsi storici, però insomma si potrebbe dire 50 anni praticamente non è cambiato praticamente nulla. Quindi l'unità delle sinistre è l'alternativa di governo sottoscritto da un nutrito numero di intellettuali. La proposta politica era quella di avvicinare un certo numero di appunto intellettuali al Partito Comunista o al Partito Comunista, al Partito Socialista e alla loro PSU e anche di avvicinare questi partiti a queste persone a fine di stimolare il dibattito interno che peraltro era già in atto, su quali poi dovessero essere i soggetti ai quali guardare al fine di rompere un po' la condizione di isolamento in quali questi partiti ancora versavano e al fine di gettare un po' le condizioni per favorire un'alternativa di governo. Poi qualcuno chiamò questo esperimento politico quello degli utili idioti, ma in realtà secondo me è una critica sbagliata perché i risultati furono fecondi perché in un periodo ancora caratterizzato da una forte appartenenza partitica, per non dire da una forte diciamo anche settarietà, forze e personaggi tra loro distanti comunque riuscirono a trovare delle consonanze politiche e morali significative. Il gruppo parlamentare della sinistra indipendente era formato da personalità diverse tra loro, di diversa estrazione morale, di diversa estrazione politica, sociale, religiosa ricordo tra gli altri Altiero Spinelli, Raniero Lavalle, che era un cattolico, Adriano Sicin, cattolici, e il giudice, uno degli ultimi, Giulio di Terranova, ucciso dalla mafia nel 79 e altri. E in una lettera a Carlo Galante Garrone, Parri che aveva 77 anni, scriveva «Sai Sandro Galante Garrone, se riuscissimo a portare al Senato un gruppetto di uomini non di partito, fortemente rappresentativi della resistenza, avremmo fatto un colpo grosso, l'ultima degna ed energica sortita della resistenza, gli effetti politici indubbi». E più ancora di forte ripercussione morale, capace di orientare fuori dei partiti e non ad uso dei partiti, quel vasto, indistinto, dispersivo, fluttuante movimento di giovani che a me interessa più che l'operazione politica. Ecco, secondo me queste parole sono sufficienti a disvelare un po' la coerenza, le ragioni della coerenza tra pensiero e azione praticata da Maurizio durante il corso della sua lunga esistenza. E anche un po' custodita in queste parole la concezione pedagogica che aveva Parri, questa situazione pedagogica mutuata che aveva preso, che gli era stata insegnata dal padre fedele Mazziniano, fervente Mazziniano, e appunto dicevo concezione pedagogica che aveva Parri della politica e dei partiti come strumento per la realizzazione dei principi radicati nella Costituzione. Quindi la visione a un partito, quindi per Parri era stato in primo luogo il Partito d'Azione, in coerenza con il pensiero mazziniano come mezzo per la costruzione della nazione repubblicana, per la formazione morale di un popolo libero e consapevole, italiano ed europeo, un popolo libero e consapevole prima ancora di un popolo, un cittadino che si sentisse rigenerato moralmente prima ancora di essere, di far parte di un partito politico, fosse questo un partito d'azione, un partito socialista, comunista, di uno cristiano liberale. Ecco, la nazione un po' è la questione che poi in fondo affanno parli per tutta l'esistenza. La nazione, e questo lo dobbiamo ricordare ancora ora, nazione intesa come comunità di destino, secondo i canoni del marxianesimo, la lotta al fascismo come occasione e fattore per una rigenerazione morale, anzi riforma morale che il Risorgimento non era riuscito a completare. La coerenza è anche poi organizzare la resistenza, la forza che la componevano sulla base di una direttiva unitaria che pari perseguì sempre, pur nella diversità delle posizioni, di porsi come figura unificatrice di equilibrio tra queste forze. E quindi anche l'idea, il sentire la resistenza, e questa è la definizione che è più vera, congeniale, quella che forse a noi piace di più, che custodiamo di più, la resistenza come guerra di popolo, anzi, come scrisse nella memoria diretta al giudice istruttore, che nel processo che subì nel 1927 a Savona per aver fatto fuggire Turati, organizzato insieme a Carlo Rosselli e a Sandro Pertini, aver fatto fuggire Turati in Francia, Risorgimento di popolo e non più di avanguardie, che solo avrebbe potuto riallacciare il passato all'avvenire. Io credo, in fondo, il messaggio che Maurizio, 36 anni dopo la scomparsa, ancora ci trasmette questo, un riscatto civile e nazionale, prima ancora che sociale, del popolo italiano, che si erge a nazione, che si fa nazione, inserita a pieno titolo tra le grandi nazioni europee, e come nazione insorge attraverso la lotta di liberazione, a difesa, a realizzazione di principi moderni che trovano poi affermazione nella nuova forma di organizzazione dello Stato, la Repubblica Italiana, che poi sono trasfusi nella Carta Suprema, valori, come definì lui, non per, di giustizia e libertà, non perituri e incorruttibili, perché radicati nel più intimo spirito dell'uomo, dice proprio così in questo memoriale che invia al giudice istruttore nel febbraio del 27. Valori di libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà economica e sociale. Ecco, in questo forse non riconoscersi completamente in questo o quel partito, ma in idee, in certe idee che rappresentano comunque l'humus, il terreno di coltura dell'azione democratica, è stata la caratteristica di Parri, che talvolta lo ha portato anche a un certo isolamento, ad essere considerato una figura forse anomala nel panorama politico del paese. Però mi sembra oggi, anzi sono convinto di questo, che questa solitudine avvertita da Parri in certi periodi della vita sia colmata oggi dalla presenza di tante persone qui che, partecipando, siete tanti in una giornata di pioggia come oggi, partecipando oggi a questo ricordo, gli fanno onore e lo ricordano con affetto. Ecco, grazie. Thank you.